Vogliamo cominciare allora?
Adesso è diventato di
Allora,
Israele.
vi
Però
comincio,
scusate,
vi,
non c'è
cominciamo
abbiamo.
a raccontarvi un pochino questa, a fare questo viaggio, che in realtà inizia con un viaggio nel tempo. Direi quasi con un viaggio quasi nella poesia. Perché la fondazione di Tel Aviv, di cui, che gireremo oggi virtualmente, parte dalla creazione di alcuni insediamenti che poi dopo si uniscono, vediamo dopo, in una città. Ma inizialmente sono soltanto, come posso dire, degli insediamenti sparsi. Il primo di questi insediamenti, il più importante, quello che è considerato come l'insediamento padre di Tel Aviv, è appunto questo che si chiama Ahuzat Bayit del 1909. E che in realtà Ahuzat Bayit non ha nessun significato se non dire appezzamento di casa, cioè proprio come dire, non è un nome vero e proprio. Così come l'altro piccolo gruppo di case che si sviluppa nel frattempo, che si chiama Nahalat Binyamin, non è altro che dire non so, la terra di Beniamino. Non c'è un nome, come posso dire, forte della città o dell'insediamento, ma è semplicemente come dire, siamo in una fase di costruzione. Di un qualche cosa che poi vedremo che forma prende. Però è un viaggio della poesia perché è bellissimo il modo in cui hanno deciso di crearlo, Ahuzat Bayit. Evidentemente è un gruppo di famiglie che vivono nella zona, che sono arrivate nella zona e che diciamo che economicamente si appoggiavano su Jaffa, sulla città di Jaffa, le vicine, che era una città in crisi economica, diciamo così, pure. Però era su quel fronte, su questa antichissima città che loro vivevano, e hanno pensato di costituire un insediamento all'esterno di quella cinta muraria. E chi l'ha deciso sono 66 famiglie, che si sono riunite sulla sabbia, come vedete, e hanno deciso che un certo territorio sarebbe stato quello del nuovo insediamento, e l'hanno ancora prima precedentemente diviso in 66 appezzamenti. Il capo di questa operazione, che lo vedete lì in cima, tal Abraham Weiss, aveva pensato di assegnare questo territorio, che poi è territorio,
La spiaggia.
dei pezzi di spiaggia, dei pezzi di sabbia, assegnarli per estrazione. Ma la cosa poetica che c'è, evidentemente, che ha deciso di fare un'estrazione prendendo delle conchiglie. Ha preso 66 conchiglie bianche e 66 conchiglie grigie. Sulle 66 conchiglie bianche ha scritto il nome di tutte le famiglie, di tutte queste 66 famiglie che vedete, guarda che strane, vestite all'europea e elegantemente su una spiaggia, una cosa di se per sé assurda, se volete. Però sentivano forse l'importanza del momento, o semplicemente pensavano di essere in Europa, erano con la testa in Europa mentre erano in realtà su una spiaggia mediorientale. E sulle altre 66 conchiglie avevano scritto il nome degli appezzamenti. Per cui c'erano come due bidoncini da cui si estraeva, la persona lì estraeva una conchiglia con il nome della famiglia e l'altra conchiglia con il nome dell'appezzamento. Evidentemente potevano fare lo stesso con dei pezzettini di carta, non è che mancasse il pezzettino di carta o qualsiasi altro strumento, ma questa idea evidentemente in quel momento era un'idea così, diciamo, di ideali, di poesia, che hanno pensato di dare così avvio a questo nuovo insediamento, che parte appunto da queste 66 famiglie che la prima cosa che fanno, lo vedremo, vanno a scavare un pozzo, trovano l'acqua. Intorno a questo pozzo cominciano a creare un insediamento
E dove si
molto
trova?
organizzato.
Vicino a Giacca,
E, è
credo.
vicino, evidentemente vicino a Jaffa, il pozzo che loro trovano è un pozzo che è all'inizio di quello che oggi lo vedremo, è il Viale Rocci, diciamo, Girot Rocci, cioè laddove si trova questo primo pozzo che loro hanno trovato, intorno al quale
Vai
hanno
dove si
cominciato a
va
costruire.
adesso a fare il bagno?
No,
Via
no,
Rocci.
no, no. No, il Girot Rothschild non è. In quel pozzo adesso è chiuso. Dove c'era il pozzo, sostanzialmente adesso c'è soltanto un piccolo monumento con il nome di questi 66 visionari che hanno pensato di creare Tel Aviv. Però è lì che loro hanno cominciato intorno all'acqua, evidentemente, e poi hanno creato questo insediamento. E è un insegnamento che poi ha preso, per tornare indietro, così, che poi piano piano prende una forma completamente diversa, cioè prende la forma di una città. Da essere due piccoli gruppi di case, Husar Bait, Nahlat Binyamin, ma due gruppi di case che in realtà erano soltanto dei percorsi che poi servivano per arrivare a un mulino che esisteva sul fiume Yarkon, forse è stato, che muoveva un mulino e dove lì si portava della farina a macinare, ma erano piccoli gruppi. Ecco che c'è un'idea di creare una città, evidentemente siamo già in periodo mandatario, e viene affidata a questo Geddes, che non era un ebreo, era uno scozzese. Uno scozzese evidentemente è stato scelto anche perché eravamo in periodo mandatario, e in cui l'idea è stata: creiamo una città. Questa è la grande innovazione di Tel Aviv. Esistevano piccoli insediamenti intorno, c'era Husar Bait, c'era Nahlat Binyamin, c'erano anche piccoli insediamenti arabi, c'era anche un insediamento di coloni tedeschi non ebrei venuti nella zona per avvicinare, non so io quale evento miracoloso che loro aspettavano. C'erano, ci sono ancora delle case di questi coloni che si trovano di fronte alla, diciamo, al capo, allo Stato Maggiore israeliano, in alto sulla collinetta, però non c'era l'idea di, erano solo case sparse. Invece c'è stata l'idea di fare: no, a questo punto noi creeremo la prima città completamente ebraica. E per questo è stato chiamato appunto questo signor Geddes, chiaramente uno scozzese amante o qualche filo sionista, e a creare questa città. Anche lui una visione totalmente visionaria, anche lui fa un piano di una città assurda, se vogliamo, no? Cioè una città basata, che sembra una città, non so come potrei dirla, una città inglese, vogliamo,
giardino,
con tanti giardini, con tanti appezzamenti, piccole casettine, cioè sembrava di fare un piccolo resort inglese, invece eravamo su una spiaggia e con tutti i problemi dell'acqua del caso. Però questa è la visione. E perché era una città? Perché il cuore di questa città è questo lungo viale Shderot Rothschild, viale Rothschild, che ancora adesso lo vediamo, che era, doveva essere come il vialone, come fosse un bel viale inglese, il luogo in cui uno, o francese, in cui uno poteva camminare, no, e godersi la vita, la strada su cui uno camminava e si salutava. Era, ricordiamoci, un po' il periodo anche della nascita, comunque, di cose di questo genere, il periodo in cui anche la Fifth Avenue a New York comincia a diventare quello splendido luogo che poi si evolve, che in parte è stato poi distrutto e cambiato, ma insomma comunque è in quel periodo lì in cui, quindi, l'idea è che una città come anche New York si sviluppa intorno a un viale grande, no? Non necessariamente dritto, ma ecco che vedete com'è l'idea di questa città. Un'idea, come ripeto, un'idea un pochino strana per il tempo, però comunque sia un'idea sempre con una visione al di là di quella che è la realtà concreta, totalmente al di là di quella della realtà concreta. Da questo siamo oggi evidentemente in una situazione completamente diversa. Oggi noi cercheremo di fare un piccolo viaggio nella città partendo, non so se qui, sì, partendo sostanzialmente da questa zona qui, da Neve Tzedek, che è un insediamento nato ancora prima da Husar Bait, due o tre casettine che stavano lì intorno, ancora prima del 1909, fino al 1880 c'erano già delle case lì, che ha un certo tipo di approccio, di stile. E poi da qui risaliremo piano piano, andremo proprio nella zona andremo piano piano guarderemo Nahlat Binyamin, certamente, ma guarderemo proprio il viale, no, di cui parlavamo, che è appunto Shderot Rothschild, e lì lo prenderemo, lo guarderemo, no? questo è il viale qua, che lo vedete qua, e vedrete pian piano come si è sviluppato questo spazio. Guarderemo anche Rehov Allenby, chiaramente rimarremo per una buona parte del tempo in questa zona qua. Poi cercherò di farvi vedere qualche cosina di altro anche in giro, fuori da questo piccolo spazio qua, ma evidentemente non è che abbiamo tantissimo tempo, per cui casomai ne parleremo anche in un'altra occasione. Intanto quello che vi faccio vedere vorrei cercare di farvelo vedere, come posso dire, compiutamente. Chiaramente siete invitati a fermarmi, però l'idea anche oggi, l'idea che sia interessante anche per voi, la prossima volta che andate a Tel Aviv, appunto di partire dalla Chalat Binyamin e di fare il percorso che più o meno proverò a disegnare. Si parte da qui, si parte appunto dalla piazza centrale di Neve Tzedek, che adesso è un centro che si chiama Centro Susan Dalal, ma è un centro di ballo, di attività con varie performance, però è interessante perché questo è probabilmente uno dei pochi edifici puramente mandatari che si trovano a Tel Aviv. Quindi effettivamente questo era un palazzo del governo inglese, e un palazzo di questo genere si può trovare in tanti altri paesi del mondo sotto dominio inglese, con la presenza di qualche palma, tanto per dare un'idea che siamo in un luogo di Medio Oriente. Ma ecco, come vedete, una struttura estremamente semplice, sobria, molto funzionale, che oggi è stata completamente rivisitata proprio per riuscire a farci tutto quello che oggi c'è, e che è importante non soltanto da un punto di vista di architettura, ma perché da qui è rinato questo quartiere. Perché il Neve Tzedek per un lungo periodo era caduto in una fase di abbandono, di reale abbandono. Mm-hmm. Era una zona malfamata, una zona abbandonata, fino a circa una ventina di anni fa, quando in realtà c'è stato partendo da questo centro qui, si è ha ripreso vita perché sono tornati giovani, e da lì ci si è accorti che è un villaggio intorno in mezzo alla città.
Ma perché è proprio sotto Jaffa?
Ma insomma, come vedi qua, aspetta un pochino, qui è Jaffa, no? Quindi ora questa è una piazza abbastanza con una abbastanza piccola, per cui voglio dire da qui a qui, insomma, ci saranno no, di più, cioè ci metterai probabilmente a piedi da sopra, ci metterai un quarto d'ora, 20 minuti, forse anche 25 minuti a piedi, però vai lungo il mare, è bello, e poi su si sale e lì c'è appunto Neve Tzedek. Era la particolarità di questo posto, che ora non riesco a farvelo vedere compiutamente, il fatto che è proprio un piccolo villaggino all'interno di una città, una grande città come Tel Aviv. Le strade sono molto strette, sono piccole, strette, le case sono tutte basse, semplici, non ci sono dei giardini famosi del signor Geddes, non c'è quasi niente. Sono tutte case piccole, un dietro l'altro, tutte in uno stile, o in un paio di stili che andremo via via a osservare. Ma certo. Sì.
Ma questo è seguito di una riqualificazione, quindi è seguito di una ristrutturazione di edificio, oppure è passato attraverso la riqualificazione, per esempio, del centro?
Sì, no, infatti questo, devo dire che la storia di Neve Tzedek che riprende un pochino la storia di tutta di Tel Aviv.
Ah, ecco.
Perché, in che senso? Si è partito da un progetto culturale. Anche Tel Aviv, adesso lo vedremo, è nata, al di là del piano di Geddes un pochino visionario, in realtà intorno a un'idea ancora più visionaria. Cioè tutta la città stava intorno a un grande edificio, ma questo grande edificio non era quel palazzo lì, che non è particolarmente grande, ma era un grande centro educativo. C'era il famoso liceo Erzelia, ginnasio Erzelia, sì. Che quello era il vero centro di Tel Aviv. Cioè un progetto culturale, non un centro commerciale, non era questa l'idea. E intorno a questo si sviluppa tutta la città. Lo stesso accade a Gerusalemme, è stato creato l'Accademia di Bezalel, un progetto culturale. Lo stesso è accaduto a Haifa, c'era il Technion, un altro progetto culturale, di formazione. Sono progetti educativi, è intorno a questa idea che si sviluppano le città in Israele, che è una cosa, penso, bellissima. Bellissimo, quindi sono progetti educativi intorno al quale si sviluppa una città. Questo è lo stesso. Ora, questa è una delle case più interessanti di Neve Tzedek, anche perché anche perché questa è la casa di Agno, e quindi è la casa, quindi, di questo grandissimo, che poi è stato anche il primo premio Nobel israeliano della letteratura, e che, come vedete, era è proprio si rifà un pochino anche al tipo di uomo che era lui, che non era, stava a Gerusalemme. E questa in realtà è una casa che a Gerusalemme starebbe benissimo, non, e non necessariamente a Tel Aviv. No, quindi c'è un uso di una pietra che diremo, la chiameremo pietra di Gerusalemme, invece che pietra qui a Tel Aviv, e c'è evidentemente l'utilizzo molto di elementi arabi. In questo senso vedremo che Tel Aviv si sviluppa su tre stili fondamentali di questo periodo. Uno stile che possiamo chiamare, se vogliamo, eclettico o locale, quindi con utilizzo di elementi orientali o medio orientali di abbellimento all'interno di una struttura abbastanza convenzionale. Questo non è che in una città araba del periodo c'erano delle persiane accanto delle cose di questo genere, è solo l'inserimento di elementi particolari all'interno di uno schema sostanzialmente occidentale. Un altro che vedremo è l'architettura, come diciamo, modernista della Bauhaus, che evidentemente ha una grande presenza, e all'interno di questo vedremo anche lo sviluppo di periodo più tardi di altro genere di architettura, anni 60, eccetera, eccetera. Questo è un esempio tipico di questo primo periodo, una casa particolarmente antica, grande, in cui vedete la particolarità della struttura, comunque la volontà di essere lì ma di non essere lì, cioè la volontà di essere in Israele, con le particolarità del luogo, ma anche di sentirsi come in Europa. Poco più in là, un pochino più su, facendo un qualche passo a piedina in salita, perché sono tutte strade saliscendi, si arriva alla casa di Nahum Gutmann. Nahum Gutmann è un artista molto interessante, che in realtà lo ritroveremo abbastanza spesso in questo viaggio, perché poi alla fine ci vuole sempre un filo conduttore. Un artista che è definito l'artista di Tel Aviv, perché lui era uno di quei 66. All'interno di questi 66 famiglie c'era anche Nahum Gutmann. E non soltanto è questo, ma aveva studiato prima Bezalel. Lui è uno della generazione di Bezalel, che però, creando un primo elemento di contrasto fra Tel Aviv e Gerusalemme, che ormai è diventato un confronto, come posso dire, quasi evidente, no? Israele si divide sempre tra Tel Aviv e Gerusalemme, un confronto quasi necessario. È stato lui che, staccandosi da Bezalel, viene a Tel Aviv e cerca di sviluppare uno stile diverso, uno stile più collegato a quello che era l'arte e i movimenti culturali del tempo, anche se applicati alla realtà locale. Quindi si stacca da Bezalel, vuole creare uno stile israeliano, ma non uno stile così di basso livello, una scopiazzatura di cose che si vedevano nel posto, ma un'idea diversa in cui si lega quello che c'è sul posto con dei movimenti culturali più alti. Questa è la casa di Gutmann, che è diventato un museo, perché lì dentro appunto sono esposte una serie di opere sue, alcune di sì, assolutamente, alcune delle quali le vedete qui, no? E che raccontano molto della storia di Tel Aviv, proprio Tel Aviv. Sono in genere caratterizzati da una cromia molto forte, i colori sono molto, molto importanti. C'è da qualche parte un collegamento con dell'espressionismo che vediamo, che lui cercava di riprendere dall'Europa. Certamente non c'è quella attenzione, quella visione accademica che troviamo più in Bezalel. C'è una grande, vedete un pochino come si cerca di raccontare la storia del posto, e senza però scendere su un figurativismo abbastanza accademico. Ora non so se avete presente, ci sono in quel periodo o anche prima, c'è tutto un grande numero di artisti che si chiamano orientalisti, e che buona ragione riprendono, e che in parte c'erano, ci sono anche altri prima di Gutmann, e che descrivono la vita, l'harem, non so, i cammelli che arrivano o qualcosa, ma sempre in un modo estremamente figurativo, estremamente preciso, quasi fosse una fotografia della realtà, perché piace questo carattere esotico. Qui invece non è così, evidentemente la figurazione è completamente diversa, comunque è figlia di un altro tipo di messaggio, non è che si vuole dare l'idea dell'esotismo, certamente delle difficoltà. Ecco qui una tipica situazione, qua che vedete, di Tel Aviv, no? Quindi la difficoltà del lavoro, quindi ci sono chiaramente messaggi, come posso dire, impegnati anche socialmente, di lo, ma contemporaneamente legata alla questione dell'acqua, a un qualche tipo di volontà di rappresentare una non semplicemente una realtà da cartolina, ma una realtà per quella che effettivamente è, e quindi diversa da quello che altri pittori del periodo avrebbero fatto.
No?
Ma lui tendenzialmente usa olio, però ci sono anche altri. Vedete, queste sono opere, francamente sono opere, non ora avrei difficoltà a dire che si tratta di un grandissimo artista, però è certamente un artista interessante, soprattutto un artista che racconta molto la storia. Tutti questi paesaggi che vedete sono Tel Aviv. È Tel Aviv del periodo, non sono invenzioni, non sono, come posso dire, delle idee calate, sono quella che era la realtà di allora, per questo che lui è tanto vissuto come persona di Tel Aviv. Anche nel suo stile vediamo un passaggio molto importante, che poi ne parleremo anche dopo, e che è legato un pochino a tutta la storia del periodo. Cioè, l'anno, un anno cruciale è il 1929. Quando ci sono i primi scontri importanti con gli arabi. Fino al 1929 c'era un'idea che sarebbe stato possibile creare uno Stato in pieno accordo con gli arabi, quasi, e gli arabi stessi erano visti spesso e volentieri anche in tono idilliaci, come se in realtà fossero loro i locali e noi gli stranieri, e quindi c'era più da imparare da loro che non altro. E questo è sicuramente all'interno di quel periodo ci sono anche immagini di questo genere qui, no? Il cavallo bianco, il turbante elegante, no? Poi più tardi dal 29 in là la visione cambia completamente, è stato uno shock terribile, no? Il 29 è tanto per dire l'anno in cui viene sterminata la comunità di Hebron, che esisteva da sempre, e questo provoca un enorme cataclisma interno fortissimo, per dire un dato personale: mia madre, che è diciamo di famiglia che stava a Gerusalemme, ma dopo il 29 per nascere avevano pensato che era troppo pericoloso nascere in Gerusalemme, per cui mia nonna fece un viaggio, probabilmente che a quei tempi era incredibile, appena saputo che era incinta poco dopo, è andata a Tel Aviv, che stava a Gerusalemme, che già questo era complicato, ha preso una nave, è andata a Vienna, quindi voi potete immaginare quanto sia comodo per una donna incinta al secondo o terzo mese farsi una traversata di questo genere, tornare indietro perché il 29 aveva spezzato tutte le illusioni, e questo lo vediamo anche appunto nell'arte. Ecco, questo è sempre all'interno dello stesso quartiere. Vedete anche qui, comunque, dal momento che siamo ancora in un periodo antico, spesso e volentieri, no? Quindi siamo nel primo insediamento più importante. Le case hanno spesso e volentieri questi elementi che vi dicevo prima, no? Quindi e queste finestre che hanno un andamento un pochino più evidentemente orientale, però riportata all'interno di un contesto totalmente diverso, per dire eclettico, possiamo dire un po' uno stile un po' che sembra un patchwork di pezzi che non c'entrano niente, però l'effetto spesso e volentieri è gradevole. Cioè, vedete questa assurdità di queste colonne, ma non è assurdità, ora non so, è uno stile particolare che a alcuni sicuramente mi piacerebbe. In effetti è interessante mettere insieme le culture diverse, no? Come si dice sempre, multiculturale. Questo è il mio telefono che squilla, ma ora lo facciamo squillare. Sono pezzi di culture diverse che vengono messi insieme all'interno di uno stesso edificio, per cui è un aspetto che è interessante. E sicuramente si cerca il multiculturalismo molto prima di quanto ne abbiamo mai parlato. Questo è lo stile che vediamo lì, e ne vediamo moltissimi di queste case a Venezia, per cui andare in giro a Venezia è interessantissimo, tanto proprio per scoprire queste case di questo genere, molto, molto interessante, molto particolare. Quando uno arriva in cima a Nevezedek, no? Arrivato in fondo, ha fatto tutta la salita, arriva praticamente ai piedi del grande edificio che vedremo dopo, ma anche alla fine di questa strada che si chiama Herzl, proprio siamo in cima a Nevezedek. sta per iniziare, siamo vicini all'inizio di Gerò Croce di Governo, e c'è questa via Hertz. Ora, questa via Hertz è sicuramente una strada ancora non completamente riscattata. Cioè, se uno fa questa strada qui, si può immaginare come era nell'Ezio di 20 anni fa. È una strada che anche questa ha edifici interessanti, spesso e volentieri anche edifici mandatari belli, soltanto che è ancora in uno stato in cui la città è bellissima, perché ogni anno che si va si vede un altro edificio vecchio che era cadente che viene riqualificato. Mm-hmm. E piano piano intere zone vengono riqualificate, come le Vezzete, come la Carabinamenti. Anche la Carabinamenti, io non mi ricordo benissimo, era un posto infernale, ci passavano, dove adesso c'è lo spazio pedonale, ci passavano 200 autobus, proprio era impossibile camminarci. Invece adesso è un posto molto bello, molto piacevole, piano piano si diviene tutto. E questo in Rehoverzel è una di quelle strade dove da sempre si andavano a comprare sedie o tende, e quindi negozi di basso livello. Invece pian piano si viene recuperato, e la prima casa che viene recuperata è questa qui, che è, ve la faccio vedere, perché è esattamente la casa del signore che avevate visto prima, che era stato quello che ha fatto l'estrazione delle conchiglie, no? Quest'uomo qui, che vedete qui, è proprio una cosa veramente veramente interessante, particolare, no? Perché qui si è spinto un pochino più in là, nel senso che da un certo punto di vista vedete una casa veramente particolarissima, molto interessante, certamente. Vedete tutti gli elementi tipicamente locali, no? Quindi vedete, non so bene che ruolo abbia questo, ma potremmo dire che potrebbe sembrare un pochino quella posizione delle donne che si sporgono, no? Per vedere senza essere vedute, e che si vede tipicamente in tanti souk arabi, o un'altra cosa di questo genere possiamo vedere qui. Poi ci sono queste qui, sì, poi ci sono questi altri elementi di questo genere, però tutto questo è inserito, vedete, attraverso, all'interno di altri elementi di tutt'altro tipo. Ora scusatemi, spengo questo.
Sulla destra sì, ma la parte superiore è tutto razionalismo, la parte inferiore mi sembra il modernismo spagnolo.
Come diceva giustamente, la cosa strana è evidentemente degli elementi che sono poi in realtà molti altri elementi, o la struttura complessiva, che è una struttura modernista. Quindi è una cosa molto strana, no? Questo è un eclettismo stranissimo, io non credo di aver mai visto una cosa di questo genere qui. Cioè, è una struttura modernista, lo vedete qui, tipicamente questi elementi qua che vi trovate qui, soprattutto l'utilizzo di una forma curva molto particolare, ma molto connotata. Questo è losanghe, il gioco tutto basato sull'armonia degli elementi, vedete com'è molto, come posso dire, molto ben calibrato, no? Molto dosato, molto preciso. Però in realtà questo qui, questo con tutti gli elementi che non c'entrano niente. Qui è una casa molto particolare, molto strana, se volete, ma proprio figlia del periodo, no? E questo sicuramente è interessante da guardarsi. Lì davanti c'era questo edificio che adesso non c'è più. Okay. Questo era tanti si chiedono il perché. Questo era il grande edificio del Gymnasium Erzeria. Quello era qua, era il centro culturale formativo intorno al quale si è sviluppato della vita. Se voi pensate il rapporto che c'era fra questa struttura e quelle altre più piccole, potete pensare questa è come fosse una cattedrale. Se volete, una cattedrale nel deserto, perché questo era un grande liceo, in realtà non c'era tutta sta gente, no? Quindi è stata costruita un'enorme scuola senza allievi, lì per lì, e da lì arrivavano allievi in realtà da tutta Israele, se vogliamo. Comunque era una grande scuola senza allievi, poi pian piano si riempie, poi col tempo la centralità di questa zona decade, proprio come zona geografica. Tel Aviv si sviluppa più nelle zone che conosciamo oggi, come Tel Aviv, come Dizengoff, il Ben Gurion, cioè si sviluppa molto più a nord rispetto a qui. Quindi non c'è più la tendenza ad andare in questa struttura, le strutture, come tutte le strutture che non vengono abbastanza vissute, cadono in profondo disuso, alla fine, veramente facendo un errore tragico, la buttano giù per creare un'altra cosa, per creare questo, per creare questo grande edificio qua, no? Sto Migdal Shalom, chiaramente è fuori posto questo, no? Però è un'altra volta figlio di una visione, perché quando è stato fatto questo Migdal Shalom, che è la torre della pace, era l'edificio più alto del Medio Oriente. Non solo, ma per dire quanto era visionario questo edificio, sotto c'era una stazione della metropolitana, c'è una stazione della metropolitana pronta. Non c'erano linee, non c'era niente, però hanno fatto l'edificio con la stazione della metropolitana sotto. Questo è per dire com'era lo spirito, anche se in realtà hanno buttato giù un pezzo drammatico della storia della vita. Forse per compensarsi, forse no, hanno messo, questo lo vedete chiaramente, con un edificio da anni 50, anni 60, di quelli che vedrete poi dopo, figlio di quelli che ci sono grandi più nel nord di Tel Aviv, per riprendersi, per scusarsi, che lo sa, hanno messo dentro però tante opere di Nahum Gutmann, come dicevo prima, tanti murali esterni non ci starebbero, interni, ognuno diviso per motivazioni, per storie, ci cioè sono quattro diversi murali, c'è quello blu, c'è quello rosso, c'è quello che tutti raccontano diverse fasi della storia di Israele, ma tornando indietro alla storia più antica, per cui se noi potessimo andare a guardare meglio dentro a queste a quello blu che vedete, anche più influenzato da murali, questi sono gli stessi periodi dei grandi murali dei murali, diciamo, lui avrà visto anche i grandi murali di Matisse, i grandi murali dei grandi artisti in ceramica, diciamo, quel tempo lui ha fatto il mosaico, ma c'erano grandi murali in ceramica di Matisse, c'erano cose che hanno fatto anche Léger, grandi, questo assomiglia come una forma, vedete le forme, strane, un po' cubiste, un po' la Léger.
Tutte le opere di questi artisti stanno nella casa, museo che c'è?
No, è un artista molto quotato in asta, uno di quegli artisti, che sono abbastanza avanti, lì ce ne sono diversi, qui c'è un bel po' di lavoro, vedete che qui è la parte, un esempio di questa parte rossa che poi vedremo meglio, no? Che racconta evidentemente di una della storia locale, del lavoro, parla di lavoro, la parte rossa, cuore rosso, lavoro, potete pensare che sicuramente era le idee che laminavano, certamente, nella parte rossa, però ecco, vedete, siamo qui, come vedete, in un ambiente completamente diverso rispetto a quello del 1929, no? Vedete che qui invece l'arabo, col turbante non è, è il capolavoro, no? Qui sempre, no? Si è completamente ribaltata la visione rispetto a come prima, che era il nobile sul cavallo. Adesso è quello, non so se è cattivo, se posso dire, ma comunque quello che dà lavoro, quello che è sopra il lavoro, no? Che ha questa posizione, la vedete, un po' aggressiva, comunque da signorotto locale, che guarda il lavoro degli altri. Questa sembra qui sotto, sembra una donna che porta l'acqua al mulino, forse il mulino che c'era sugli Arcona a quei tempi, e che invece potrebbe, lo vedete, una donna che porta sulla testa qualche cosa che potrebbe poi servire per... E quindi c'è un rapporto completamente diverso rispetto a una società, forse una società ingiusta, in cui una grossa differenza tra uomo e la donna, l'uomo sta lì sopra bello forte, la donna invece fa la fatica con loro. Quindi è una visione completamente diversa, però ecco, questo è quello che trovo qui dentro, questo è sicuramente, quando uno normalmente arriva a questo punto, dice, ma cosa ci fa questo grande edificio che non si capisce, e soprattutto uno dice, ma che brutto, va davanti. È pur vero che questo è un edificio in buona parte a questo punto abbandonato, è abbastanza in disuso. È un edificio per lo più occupato da uffici pubblici, che però pian piano si riducono di dimensione, si delocalizzano evidentemente, e quindi questo è un edificio che ha i suoi problemi di manutenzione abbastanza importanti, però ecco, alla base, quindi che dà tutte le cose, tutti gli edifici in disuso, poi si sente, si capisce, no? Si guardano. Però ecco, alla base conviene assolutamente visitare per vedere queste cose. Ecco, da qui si comincia il viaggio dentro a Disneyland, no? dentro a Rothschild, dentro a questo, al boulevard, a quello che era stato pensato come appunto il viale, il luogo in cui le persone potessero camminare, la via elegante, la Fifth Avenue di Tel Aviv, la, non so, Monte Napoleone di Tel Aviv, non so come vogliamo dire. Questo era comunque pensato in questo modo, e quindi le case dovevano, le persone dovevano avere una certa importanza. Certamente quello che ci troviamo qui davanti è la prima casa, forse la più, simbolicamente forse la più importante di tutte, però è la prima casa. Qui sono ancora case molto povere, se possiamo dire anche poco caratterizzate da un punto di vista dello stile. È la casa del primo sindaco di Tel Aviv, il più importante, il noto sindaco di Tel Aviv, e già appunto Meir Dizengoff, di cui abbiamo parlato mille volte. E vedete una struttura che sembra più una casamatta, no? Più una cosa di difesa che non altro. Effettivamente, stando questa casa era abbastanza staccata inizialmente dal resto diciamo delle case, dal resto di Tel Aviv, quindi in una posizione un po' periferica, non solo, ma evidentemente è stata fatta anche in un periodo dopo il 29, anzi ben più inizio anni 30, per cui c'era anche una visione di difesa. Questa casa è particolarmente nota perché questa è pure la casa in cui è stata letta la dichiarazione della fondazione dello Stato
E quella foto
di Israele,
ritrae quella
che è
casa.
quella che vediamo adesso, cioè la famosissima, bellissima e importantissima dichiarazione di Ben Gurion, che è stata fatta lì. È stata fatta lì, quindi non è la casa privata di Dizengoff, è stata fatta a Tel Aviv. E questo non è un caso, perché Tel Aviv in realtà allora, durante la guerra, e anche oggi, è in realtà il centro nevralgico del controllo da un punto di vista militare di Israele. Si trova a Tel Aviv, non si trova altrove. Ma era così anche al tempo della guerra, cioè anche al tempo della guerra, voglio dire, contro gli inglesi, sicuramente contro gli arabi, tutti i luoghi di controllo si trovavano a Tel Aviv, in modo più o meno evidente. Però ecco, ci sono tanti altri edifici che ovviamente non vi posso far vedere, ma per esempio lungo il mare, in un edificio che è stato distrutto, che si chiamava la Casa Rossa, c'era esattamente il comando del Palmach, cioè l'unità scelta dell'esercito. Si trova lì, un po' più in là c'era il centro della Ghana, insomma era tutto in una zona molto vicina, c'erano tutti i centri nevralgici del controllo, e una parte evidentemente sì, c'era anche a casa di Dizengoff. Il fatto che Tel Aviv sia rimasto il centro di controllo è evidente ancora oggi, perché voi sapete lo stato maggiore dell'esercito e la più importante base militare di Israele è in realtà in Tel Aviv, no? Si chiama appunto Mahaneh Rabin, hanno già preso così il nome, prima si diceva semplicemente Akiria, come dire, l'insediamento, il quartiere, Akiria, qualcosa di questo genere. Ora si chiama Mahaneh Rabin, come dire, come posso dire, il campo di Rabin, ma è che è una struttura enorme, no? Una mezza città, in cui lì dentro c'è però tutto il comando dell'esercito israeliano, si trova lì dentro. Ma questa è una storia che va avanti, che parte sostanzialmente da qui. Di fronte a questo edificio, qui non si vede, ma c'è il famoso primo pozzo, stampato da
Eccolo.
Husad Bait, c'è una piccola stele con il nome di questi 66 visionari, c'è il posto, c'è anche un busto con una faccia di Dizengoff. Che racconta un pochino appunto di lui e della sua storia. Questa è una delle case più belle di Rehov, di Sderot Rothschild, è subito all'inizio, è al numero 16, perché è tanto interessante, perché al di là della struttura che adesso guardiamo, lo vedete che è uno stile eclettico anche questo,
Sì,
no? Che sono anche qui, siamo di fronte a questi. Diciamo, l'invenzione del multiculturalismo, quindi vedete queste strutture di questo genere qua, ma sembra un patio spagnolo, non so ben che cosa dire. Queste strutture qui, però c'è anche una torre alta che invece sembra un castello eclettico di quelli che ci sono tipo all'angolo, no? Fra Via Carducci e San Vittore, no? l'idea più o meno è quella lì. Qui invece c'è una torre da castello, però c'è anche un elemento da patio messicano. Ci abbiamo però un elemento qui che invece ci parla un pochino di più di Oriente. Questi elementi sono sicuramente più orientali. È una casa molto interessante, molto bella. Passava per essere la casa più bella del tempo. Assolutamente era una casa che aveva anche tutta una serie di elementi, di tetti apribili, aveva delle cose particolarissime. Questa qui è anche la casa che poi è stata occupata dall'ambasciata dell'Unione Sovietica. E quindi ha poi subito anche un attentato, da un certo punto di vista l'hanno buttato, hanno fatto una specie di contro questa casa, poi infatti inizialmente è stata un po' distrutta, infatti inizialmente ci sono qualche immagine più antica che la ritrae un pochino diversa, però è una delle case più belle e anche questa era caduta in disuso e come tutti questi edifici, soprattutto ricordiamoci che siamo vicino al mare, per cui la manutenzione è complicata, ma adesso è bellissima e questo è grazie a un'altra legge molto interessante, molto corretta, molto interessante che è stata presa, e cioè quella di, vedete, dare la possibilità di edificare dietro un grande edificio, quello che vedete dietro come edificio, tipicamente un ufficio, e si dà la possibilità di edificare lì in uno spazio che era semi abbandonato in cambio della risistemazione di un edificio davanti e la manutenzione dell'edificio stesso, per cui in realtà tutto Sderot Rothschild, che è stato pian piano tutto recuperato o in buona parte recuperato, è grazie a questo scambio, cioè sostanzialmente si dà a una società, a un edificatore la possibilità di creare un edificio di un certo genere dietro se recupera un vecchio edificio e lo mantiene. In questo modo si riesce a creare anche un bel rapporto fra antico e moderno e soprattutto si riesce a recuperare una città, perché altrimenti non sarebbe possibile, no? È stato tutto la Bauhaus di cui oggi si parla per Tel Aviv, era fino a 20 anni fa era una cosa che non interessava a nessuno, era solo in decadenza e basta. Sì, però prima di arrivare all'UNESCO le strade ne è stata fatta parecchie, perché prima di arrivare all'UNESCO, ma sto parlando di 10-15 anni prima, la situazione era Gerotroci era abbandonato, un luogo da non frequentare, insomma. Invece è stato sostanzialmente tutto recuperato grazie a questo tipo di approccio, no? E poi dopo siamo arrivati lì, però adesso è un posto bellissimo, però prima non era così, infatti spesso e volentieri queste case non hanno nessun valore, non hanno nessun uso autonomo rispetto a quello che c'è dietro, perché in realtà sono cose, casomai gestione di quello che c'è dietro, qualcosa di questo genere qui, perché appunto sono figlie di un progetto più ampio.
Quindi curiosità, gli arredi interni,
ora ci dimentichiamo che gli arredi interni non c'era poco, ora lo vedremo anche di cosa si parla quando si parla di arredi interni.
Anche solo il tipo di pavimentazione che a volte
questa era una casa molto, era la casa. Per cui dentro sì c'erano state delle cose particolari, però era caduta in disuso. Questa è un'altra casa che vedete, famosa, che questa è di uno di questi grandi architetti, Berlin, che era arrivato dalla Germania. Che è successo sostanzialmente già a fine anni 20, quando c'era anche quel famoso piano Geddes, ancora dopo c'è stato, come sapete, un periodo di grande immigrazione dalla Germania, fortunatamente delle persone che hanno visto giusto e hanno lasciato in tempo l'Europa, ma è stata un'immigrazione massiccia, no? È stata un'immigrazione che in buona sostanza ha triplicato la popolazione ebraica in quella zona. Non solo, ma ha portato anche popolazione sostanzialmente urbana. La maggior parte degli ebrei tedeschi non andavano nei kibbutzim, ma venivano nelle città. E uno di questi era evidentemente Berlin, che da dove venisse l'abbiamo già capito.
Era anche uno scrittore.
Beh, quello è un altro. Questo è un altro.
Ah, non è lo stesso.
Non è lo stesso. No, questa è una delle case che aveva fatto lui. Come vedete, qui siamo in un ambiente completamente diverso. Siamo già in un modernismo molto più chiaro, molto più espresso, anche se qui ci sono degli elementi un pochino particolari che sono sostanzialmente individuati da questa struttura qui, che è un pochino fuori da quelle che sono normalmente i dettami, no? Quindi un orpello in più che al modernista pure non sarebbe piaciuto. E un altro aspetto che qualifica lo stile di Berlin che vediamo qui dentro è anche l'utilizzo forte del mattone a vista, che anche questo è un elemento un pochino strano rispetto a quello che normalmente si vede, ma in cui lui credeva. C'è un'altra casa su Gerotroci fatta da lui sempre con mattone a vista, che è un elemento decorativo che può piacere o non piacere, chiaramente chiama attenzione perché mattone a vista, se ci viene fatto l'intorno normalmente c'è un motivo, non è che non c'è un motivo, per cui bisogna saperli mantenere, il mattone a vista, però sono sicuramente case con un loro fascino. E questa è appunto la casa Bad Berlin, che converrebbe sicuramente. Questa invece è un'altra casa sempre lì, e questa qui siamo Bad Engel, che qui siamo proprio veramente in un ambiente più chiaramente Bauhaus. Questo è chiaramente Bauhaus, non aveva più. Qui ci sono tutti gli elementi che possiamo vedere, soprattutto vedete una scansione dello spazio molto ritmata, vedete, sempre molto. C'è anche una delle prime case, questa è una foto vecchia che poi adesso la casa, in realtà questa non è così ben tenuta come dovrebbe, è una di quelle che andrebbero recuperate di più, però si cominciava a costruire su pali, sui pilastri. Quindi dando un pochino di spazio in più che poteva servire per molti usi. A un certo punto questo serviva anche da un punto di vista di rifugio, no? C'erano elementi di questo genere, però al di là di questi elementi vedete come tutto è, come la decorazione, l'edificio è fatto tutto attraverso elementi funzionali, non ci sono le cose in più che non sono funzionali all'edificio stesso. Sono gli elementi funzionali che danno, che posti poi in un modo molto, come posso dire, molto scandito, molto preciso, che propongono un'estetica molto interessante, molto bella. Chiaramente è un certo tipo di gusto che però ritroviamo, che ha lasciato enormi tracce nell'architettura israeliana anche oggi. Cioè, certe volte si vede un edificio degli anni 70 bello, in realtà sembra un edificio degli anni 30, anche perché poi le famiglie dei grandi architetti israeliani sono sempre quelle. Sì. Quando si parla poi un po' di mafia, no? Una sì, mafia buona, questo è un caso tipico, no? Quindi le grandi famiglie degli architetti, con cui ho avuto la fortuna di studiare con qualcuno di questi, in realtà sono sempre quelle lì. Gli studi sono sempre quelli, e quindi giustamente si portano dietro quello che sapevano fare da ancora bellissimo, cosa molto bella. Questa è una casa molto, io penso sia molto interessante, molto tipica del periodo. Qui torniamo invece siamo in un contesto invece in cui siamo qui a metà strada, ma vedete una volta di più come non ci sono elementi inutili qui dentro, c'è un utilizzo particolare della persiana, sì, che quindi richiama in qualche modo il luogo in cui si trovano, quindi, tutte le case arabe avevano questo tipo di questo genere di persiana. Quindi c'è questo elemento qui, però tutto il resto, l'uso del ferro battuto, il modo in cui vengono poste le terrazze, questa struttura in mezzo che comunque è assolutamente necessaria e utile alla vita della casa stessa, questa entrata che fa pensare al fatto che c'erano delle carrozze che passavano da lì. Tutto questo è un'altra casa che andrebbe vista con calma, ma lo vedete come è tutto funzionale, tutto ha una sua grande armonia, io penso molto interessante. Certamente c'è qualche cosa, ci sono sempre all'interno di queste soluzioni, non sono mai soluzioni completamente ovvie, completamente matematiche, no? Voglio dire, non è che viene riproposto banalmente un modello, neanche qui viene posto banalmente un modello, c'è sempre qui un elemento in più che viene messo comunque a come posso dire, a sorprendere, riguardare, non sono elementi noiosi, non sono stupidamente ripetitivi, no? E allo stesso modo lo vediamo anche qui, no? Vedete che qui nell'ultima parte qua c'è qualche cosa che non si vede abbastanza bene, ma andandoci ve lo vedrete, che in qualche modo spezza questa ripetizione, no? Questo è un pieno e questo è un vuoto, qui c'è qualche elemento come posso dire, di decorazione in più alla base che non troviamo qui. Quindi c'è sempre qualche elemento che stupisce, che fa di una casa diversa da un'altra, non banalmente matematica, non banalmente noiosa, ripetitiva, moduli inutili, però certamente l'armonia è tutta basata su una ripetizione molto scandita degli elementi che sono
Ma
stati.
posso vi fare l'ultima domanda da quel poco che mi sono di storia e architettura per
Sì.
il 1900? Mi viene in mente, ecco, anche con questa
Sì,
facciata, i
sì.
modelli, quantomeno i primi tentativi di architettura sociale del nord, centro-nord Europa, a cui poi fece riferimento l'architetto italiano Broglio, guardando soprattutto la figura, immagine che ho mostrato prima, al di là delle persiane, che cominciano a introdursi nel primo novecento anche nel centro-nord Europa, chiaramente con tutti i riadattamenti per le condizioni climatiche, atmosferiche, eccetera. Ma quel tipo di modulazione mi fa pensare alle prime costruzioni cosiddette sociali, popolari.
Sì, beh, il taglio degli artisti, il taglio anche sociale,
O sbaglio io, con quella
no, il
riflessione
taglio politico, il taglio politico, il taglio
di
sociale
quella facciata lì,
delle
soltanto di
no,
quella.
ma in genere
E
l'uomo,
anche di questa.
la Bauhaus ha una connotazione politica molto precisa, ha un taglio molto evidente, no? Quindi da dove vengono certe idee assolutamente sono chiare. E così lo vedete anche da un'altra. Ecco, Giro Trocito ha fatto tutto così. Sono tutte case, una vicino all'altra, ognuna da guardare, ognuna da scoprire, in uno stile che è uno stile che invita alla scoperta attenta, cioè uno va, così sembra quasi una cosa noiosa, no? Come posso dire, una volta cioè, tutti i piani sembrano fatti uguali, invece come vedete c'è sempre un elemento differente, vedete qui, che si caratterizza dall'altro, che impedisce
La
una ripetizione
ripetizione.
inutile delle cose, cioè un po' sapere, però detto tutto questo, che c'è sempre una ripetizione molto scandita, molto forte, ecco. Questo è un altro, questo lo vediamo, una delle case all'incrocio lì con Schenkin, che è una delle strade che in fondo si buttano su Sderot Roci, che è una delle ultime, e che anche questo è un centro, una strada di quelle sopravvissute, dove c'è tanta attività, dove ci sono tanti bar, dove c'è tanta vita, eccetera, eccetera. Una di queste case è questa, dove vedete anche qui ci sono tutti gli elementi che volete, ma c'è sempre una ricerca, anche quegli elementi curvi che vedete, sono tutte cose di grande interesse. Ecco.
Presidente, sai una cosa? Io ti giuro che non bacio lì, ma non riesci a vederle così, perché c'è una confusione tale su quelle strade che non vedo così,
Beh,
perché sono delle fotografie tante
allora va
cammini.
detto questo, Sderot Roci, io credo che adesso sia strutturato in modo tale che se uno ha voglia ci riesce, perché la parte diciamo di boulevard in cui uno può camminare, eccetera, è larga, è la parte delle strade, delle macchine abbastanza strette. Quindi quello sicuramente si può vedere. Sono d'accordo che Schenkin è un po' più complicato. Schenkin è un po' più complicato. È per questo che uno viene prima, guarda le cose e
Sì,
poi va lì.
poi dopo se le posso risparmiare, perché sono
Ora, in
così.
fondo a Sderot Roci, dalla fine, dopo aver visto tante di queste case, si arriva in fondo a quello che è la piazza Abima, no? Dove c'è il teatro Abima, che sta qui, che è stato rifatto adesso recentemente, e qui c'è invece lo spazio del grande sala di concerti che vedete qui dentro, che è una sala a parte la musica bellissima, una sala di concerti con questo legno così bello e splendido, una bellissima, proprio si sta, è una c'è un'atmosfera veramente speciale, anche questo. Sì, questo qui dietro l'hanno sostanzialmente, l'ultima volta l'hanno sostanzialmente finito. E c'è questa parte, vedete, l'edificio è stato lasciato così com'è perché, come vedete, sono anche quelle opere di quel periodo lì, no? Un pochino più tarda, ma il periodo è quello. E quello che volevo sottolineare è che nel percorso come posso dire, di riprendere Tel Aviv e di riportarla a quello che si merita, ci sarà un ripensamento, c'è un corso di ripensamento complessivo anche della piazza davanti, che prima era un posto dove c'era un grande enorme parcheggio, che invece il parcheggio è stato fatto sotterraneo, e invece questo, che diventa una piazza della cultura, è stato affidato come pensiero complessivo a Dani Karavan, artista che c'era alla mostra a Palazzo Reale, sì. Artista, uno dei due o tre artisti più importanti di Israele, certamente, e che mette i suoi elementi tipici. Ora questa non è ancora finita, certamente ci saranno delle passerelle molto più comode di questo, ma utilizza sempre l'ulivo come uno degli elementi forti, sia legati alla sua, alla nostra cultura, no? Lo sapete che nella Mishnah c'è scritto che un ulivo non può essere mai dimenticato, ogni ulivo ha un nome, e che il nome non può essere dimenticato dell'ulivo stesso. Vuol dire che l'ulivo è un piezo. Come? Dani Caravan non è un architetto, è un artista architetto, sono un artista ambientale. E quindi rafforzando l'elemento dell'ulivo, e questo è quello che verrà, per cui ogni anno che uno va a Tel Aviv scopre qualche progetto nuovo importante che è stato fatto. Guarda, a Berlino lui ha fatto un altro, allora io non mi ricordo di quello, in questo momento non me lo ricordo di questo, anche perché non lo vedo.
D'accordo, quella lì, e ce n'è una molto più piccola che assomiglia molto a quella dove ci sono
non mi ricordo francamente. Lui comunque ha fatto un grande progetto, però quegli elementi di Luigi sono i suoi. Un altro elemento tipico che si trova a Colonia, nella piazza centrale di Colonia, che lui ha fatto lì, sono i binari dei treni, no? Che lui utilizza sempre in riferimento, quello in riferimento del
Shoah. 4 anni fa, quando c'è stata la mostra.
Sì, sì, certo. E c'è quell'opera, quell'opera di una forza incredibile, questi binari che corrono contro il muro, no? Contro il muro incredibile, una forza eccezionale. Ecco, pensiamo di tornare indietro adesso, di aver fatto Rochelle, si ritorna tutto indietro, praticamente vicino alla casa di Dizengoff. Se uno gira lì a sinistra, entra in Rehov Allenby. Allenby, sapete che era il generale inglese che, diciamo così, ha liberato Israele di allora dai turchi, e l'ha fatto con l'aiuto degli ebrei, evidentemente in zona c'è stato un aiuto abbastanza importante a parte dell'insediamento ebraico contro i turchi, in attesa di quelli che sarebbero stati la venuta degli inglesi. Effettivamente poi c'è stata la dichiarazione Balfour a seguito di questo, e arrivò appunto a Tel Aviv da quella parte lì, quello che poi adesso si chiama Rehov Allenby. È una zona che adesso lo dovete vedere scoprendo un altro elemento dell'architettura di Tel Aviv, che è quella legata alla scuola di Bezzalel.
Ah, sì.
Cioè quella fondata ancora prima a Gerusalemme da un altro visionario, Boris Schatz, che era un artista, ma soprattutto un decoratore, che dopo essere stato al congresso sionista a Basilea, dove era stato detto che bisognava creare una nuova arte israeliana, altrimenti non ci sarebbe stato poi il paese, parlando sempre di visioni incredibili, e è andato e ha fondato l'Accademia di Bezzalel a Gerusalemme, e ha fondato tutta una scuola di decoratori, artigiani, se vogliamo, cioè l'idea era creare lavoro, non era all'arte fino a se stessa, erano una scuola, diciamo, tecnica, se vogliamo, soltanto di altissimo livello. E l'idea era evidentemente quella di creare una nuova arte in qualche modo israeliana, però applicata a quelle che sono il luogo, no? Siamo nel mondo dell'eclettismo ancora. Se vedete, queste sono formelle che sono applicate in alto su uno di questi edifici, sull'edificio che è all'angolo fra Rothschild e Allenby. Sono applicate queste tre grandi formelle in alto, sono tutte e tre molto interessanti. Vedete evidentemente il riferimento alla ceramica o alla ceramica araba, no? Vedete, sì. Un po' l'utilizzo, questo tipo qui di decorazione molto tipico, però all'interno di questo ci sono degli alberi, cipressi, non se ne sono mai visti, no? Comunque c'è tutta una visione un pochino particolare. Vedete che lui è vestito mezzo arabo, però in realtà è perfettamente un bianco puro, bianco latteo, no? Quello con la barba, cioè, sono tutte cose un pochino particolari che però parlano del nuovo ebreo, e chiaramente qui c'è l'idea del chalutz, quindi di colui che col proprio lavoro riesce a recuperare, a occupare la terra. Siamo in pieno idealismo di questo genere qui, ma fatto anche all'interno di valori tipicamente ebraici, per cui qui vedete che qui ci sono citazioni, c'è citazione dal Salmo, no? Lo stesso Salmo che recitiamo sempre prima della Birkat Hamazon, lo stesso Salmo, a un certo punto si arriva a dire Azorim bedim aberinai ktsor, queste sono è una stessa frase, due attaccate, sono prese a due formelli, uno distante, uno che evidentemente Azorim, che sono quelli che seminano, evidentemente con difficoltà, e però quelli che seminano pure con il piede, con difficoltà, quello che fanno, che loro raccolgono il sol, Berina, con letizia, con gioia, con soddisfazione. E questo c'è appunto questo è tipicamente la scuola di Bezzaria. Quindi utilizzo di riferimenti geografici locali, riferimento a forte agli ideali del caluzismo, riferimento, utilizzo di elementi tipici locali. Come decorazione, però se l'ambiente è completamente diverso, vedete anche questo scritto Roe Tzon, che sarebbe il pastore, vedete anche qui una visione che sembra un po' da David piuttosto che piuttosto che da Giacobbe, però ecco c'è questo gran cipresso dietro che non si capisce tanto cosa ci stia a fare, però ecco c'è tutta questa visione di questo genere qui, no? Quindi questo è, e questo è all'interno di Allenby, ci sono altri posti. Allenby è una strada con molta confusione e spesso e volentieri anche sporca. In realtà non è ben tenuta Allenby. Non è stata ancora rinnovata, però è una strada che con calma va camminata perché ci sono tante cose interessanti. Una di queste è questo che nessuno nota, eh? Non lo vede nessuno questa cosa. E lì si arriva alla sinagoga centrale, che è sempre sotto Allenby, andando avanti c'è la sinagoga centrale. La sinagoga centrale in realtà prima era un'altra cosa, era questa. Questa qui è stata fatta, diciamo, è l'edificio originario degli anni 20, è un edificio che come vedete ha tutti gli elementi di quelle strutture che conosciamo anche qui, no? Di queste sinagoghe riformate che conosciamo anche, o riformate, voglio dire emancipate, che diciamo qui in Italia, no? Con questa strana cupola che sembra una cupola da moschea, con queste bifore che invece non si sa da dove saltano fuori, con tutti gli elementi, però vedete, molto particolari di ripetizione, però voglio dire, chiaramente siamo negli anni 20, quindi. È un movimento, è uno spazio molto mosso, però problematico, e poi negli anni più recentemente, insomma, una ventina d'anni fa, è stato completamente rivisto e questa è la sinagoga nuova così come oggi, no? Questa qui, completamente diversa. Da essere uno spazio mosso è diventato un blocco con delle colonne là. Non so se ci sia tanto guadagnato da questo, però resta il fatto che funzionalmente funziona molto meglio. Come succede spesso, questo era chiaramente uno spazio poco godibile e certamente buio. Il nuovo spazio completamente rivisto è assolutamente più luminoso, assolutamente più fruibile, e conviene entrarci dentro. È un edificio che è stato ripensato, questo vedete. Ci sono delle decorazioni che c'erano già allora e che sono state rimesse qui, sono molto interessanti da seguire, e attenzione particolare alle vetrate. Le vetrate perché sono state fatte proprio nel rifare le vetrate, sono state fatte vetrate che ognuna delle quali è stata ripresa da una sinagoga distrutta. Per cui dentro alla sinagoga di Tel Aviv ci sono come tante testimonianze di sinagoghe distrutte in tante parti, tendenzialmente nella corrente. Per cui è un bel concetto, diciamo così. Qui, non so dove, di fronte alla sinagoga, grande sinagoga, c'è una sinagoga più piccolina, più antica, che è questo Beta Knesset Shel Moshav Shkrin, che è una, come posso dire, sarebbe il il beta crense se vogliamo dire dello spirito, o comunque dove stanno i vecchi, però è stato. Però è quello che è interessante qui dentro, purtroppo non è troppo ben tenuto come il resto di Alibi, devo dire. Però tutti questi ci sono delle piastrelline, come vedete qui, che sono anche questo del periodo Bauhaus, del periodo, scusatemi, di Bezzalel. Sono tipicamente Bezzalel, questo qui, no? Lo vedete anche questo. E ha un'importanza anche per il periodo Bezzalel l'utilizzo sforzato dell'ebraico, cosa che a quei tempi non era così scontato, anzi sono state probabilmente le prime opere che vedevano con l'ebraico scritto. Qui è interessante perché evidentemente c'è l'utilizzo c'è l'accoppiamento fra il mese e il segno zodiacale. Quindi c'è anche qui il modo, l'inizio, l'unione della cultura che attraverso elementi apparentemente poco compatibili, ma questo richiama la vecchia sinagoga di Betalfa, dove nella sinagoga di Betalfo c'è un grande mosaico molto bello, che sta parlando dell'inizio dell'era volgare, dove appunto ci sono i segni zodiacali legati ai mesi dell'anno, però qui stiamo parlando di tempo in cui prima ancora a tempo ancora prima di scoprirla quella sinagoga veniente di Talca, per cui è una visione, questa qui è una visione, non è una copiatura di Talca, è una visione.
Ma non potrebbe essere la copertura che c'è già fatta su tutte le strade che c'è
Ma quello viene spesso e volentieri viene dopo,
già
no, non l'animale, certamente l'animale, no, ma sono la cosa particolare è il mese ebraico con l'animale, cioè è l'oroscopo con il mese ebraico, questa è la cosa particolare. Iar e l'altro è Tevet, no, e questa è la cosa particolare. Questo è l'elemento che non sono, diciamo, non sono grandissimi artisti, ma nessuno dei grandi di Bezzalel tra l'arte poco era un grande artista, però c'è questa nuova creazione, questo nuovo. Ora andiamo a Nahalat Binyamin. Ora Nahalat Binyamin, che era appunto da una certa parte, non so, forse sto andando troppo lento, non so. Sto andando troppo lento, ci fermeremo per tra un quarto d'ora, mi fermerò, scusatemi tanto, ma c'è tanto da dire, per cui si riprende un'altra volta, quello che sarà. Nahalat Binyamin era, come vi dico, uno di questi piccoli altri gruppi di case che esistevano da tempo, e che era esattamente la strada che portava verso questo famoso mulino che stava lì al Yercon, e che poi è stata poi sviluppata. Siamo evidentemente un periodo abbastanza antico, tant'è vero che vedete la maggior parte delle costruzioni che sono un'altra volta in stile eclettico, lo vedete. Questa in particolare è molto nota, è facilmente riconoscibile. Questo era il primo hotel che c'era nella Tel Aviv del periodo, l'hotel Nordau. Nordau era un grande, che cosa l'ho chiamato Nordau, ma era un grande, un sionista della prima ora. E vedete qui la struttura, qui non c'è molto da dire, vedete che c'è un tentativo di riprendere anche una cupoletta che non. Però ecco, vedete qui la scansione, vedete, sono strutture apparentemente moresche, a parte questa stranezza qui un'altra volta sull'angolo, però le persiane, le forme, c'è un grande legame con la cultura locale, no? E allo stesso modo questa che si chiama la città delle palme, la casa delle palme, dove vedete elementi decorativi, ma io guardate com'è bella questa parte qui, molto bella, molto interessante, molto molto bella, stata poi anche rimessa benissimo come tutto il resto di Nahalat Binyamin, però ecco. Siamo tornati indietro nel tempo, sono case tutte veramente, la cabina mina è godibilissima tutta quanta, anche perché c'è spazio, cioè, è uno spazio, come posso dire, pedonale, però le case sono in buona parte rimesse molto, in modo molto efficace, molto bella. Questa è una casa dove ci sono anche, diciamo, Magen David, quindi richiama. Ecco, era una zona, ecco, per chi legge, non so, ai libri di Meir Shelev, dei primi libri di Meir Shelev, fa riferimento a prime cose di Tel Aviv, cioè spesso e volentieri parla di cos'era Nahalat Binyamin a quei tempi. Però, ecco, vedete, una delle case più belle recuperate sono case chiaramente legate a tutto uno stile del periodo. Andando avanti, sto correndo, guardiamo due o tre diapositive ancora. andando un pochino avanti da Calabina Minz si ritorna su Allenby e poi girando a destra si entra in Rehov Bialik. Bialik, voi sapete che era il grandissimo poeta, no? E anche quella è una strada tutta da godersi, con case tutte interessanti l'una per l'altra. Si arriva in fondo e c'è questo edificio che è stato utilizzato per come primo comune. Il primo edificio comune prima di arrivare in Carrabin, il comune era qua. Vedete l'edificio tipicamente mandatario, sì. No? Sono un edificio coloniale inglese, quindi non c'entra niente con quello che abbiamo visto fino ad oggi, fino ad ora, no? Una struttura completamente diversa, molto funzionale, molto pulita, precisa. Loro ci mettono sempre una bella palma per ricordarsi che non erano. Non so dove, però ecco, vedete una struttura completamente diversa con una sua bellissima armonia, di fronte alla quale qualche anno fa, di fronte alla quale ormai sto parlando di decenni fa, è stata sistemata una fontana, e la fontana dei mosaici sempre di Gutmann. Questo è proprio. Uno va qui e racconta tutta la storia di Israele, del nostro popolo fin dall'inizio. Quindi sono mosaici interessantissimi, ma proprio da sempre, voglio dire, dal rapporto, e anche espressa fuori dai contesti biblici. Ovviamente lui non era un credente, per cui non è che fa un discorso biblico, parla di quando gli egiziani hanno conquistato Israele, no, stiamo parlando di il faraone di Tutmosis, di cui abbiamo c'è un arco a Yafo, altro argomento che vedremo un'altra volta. C'è tutta una storia di questo genere. Qui vedete che invece si parla più che altro degli immigrati che arrivano con le barche che arrivano in Israele, no? Vedete? Quindi è tutta una storia, però sono mosaici molto colori, belli, sono della fine del periodo di Gutmann, quindi non sono le sue opere capitali, però è molto interessante la posizione qui in fondo. Siamo dietro qui a questo punto siamo praticamente dietro a per chi conosce, dietro a Miller Giorgio, sono molto abbastanza vicini a Dizengoff, ormai da dietro, no? Si può arrivare da dietro, da qui a Dizengoff è molto vicino, e questo è un edificio completamente diverso. Questo è un altro che l'abbiamo lasciato, questo super famoso che si chiama il Bet Pagoda, che è un po' dietro, sì. È un po' dietro, però ecco, lo vedete, un altro di queste strutture eclettiche, forzatamente, un po' forzatamente con elementi locali, ma insomma è una casa sicuramente da vedersi, molto molto particolare. Arriviamo a vedere un altro artista su cui mi soffermo, che è Agam, che ha due o tre presenze a Tel Aviv. Agam, come sapete, è uno degli artisti più importanti della Opt Art in genere. Qui c'è stata da poco una mostra dell'Opt Artista per definizione, che è Victor Vasarely, ma lui è sicuramente nel gruppo insieme a lui, quindi sono artisti che giocano, che guardano molto al rapporto fra colore, posso dire, fra il colore, luce e la visione della persona, anche legata al movimento, allo spostamento. Quindi tutti gli oggetti che vengono identificati anche da questa fontana, che adesso è uno stato di manutenzione pietoso, però che in realtà è una fontana fortemente legata a quel concetto, chiaramente come la fontana gira cambia completamente è dentro, è a Kikar Dizengoff, proprio nel centro del centro. Questo. Chiaramente i colori sono, però ecco, sicuramente come si sposta non è che è semplicemente un effetto legato alla velocità, un effetto che effettivamente è anche legato a come sono disposti i colori uno rispetto all'altro, e così lo vedete anche nel famoso hotel Dan, bel hotel, un hotel probabilmente uno dei hotel più lussuosi di Tel Aviv, e sicuramente anche con personalità. Chiaramente è un edificio che non è soltanto che c'è uno studio cromatico che sembra stupido, posso dire, dal rosso al blu, ma in realtà quando uno si sposta da una parte o dall'altra vede cose completamente diverse, anche a ore diverse, con luce diverse, vede cose diverse. E questa è un po' la cosa di Agam. Ora, Agam, non so, in Israele non è molto amato, però va considerato che solo l'altro giorno c'è stata una asta di Agam che l'ha reso l'artista israeliano più caro di sempre. È stata giudicata una sua mostra israeliana, sto parlando ebrei, che stiamo parlando di tutt'altro, no? L'artista ebreo più caro di sempre è chiaramente Rothko, tanto per dire, no? Ci sono opere di Rothko aggiudicate a pezzi più alti, sia 70 milioni di dollari, credo. Però come artista israeliano, lui è sicuramente l'artista ebreo più caro. L'altro giorno è stata aggiudicata una sua opera per 650 mila dollari, una cosa di questo genere, l'altro giorno, per cui è sicuro. Però in Israele queste opere non sono particolarmente amate, soprattutto quella, perché Kikar Dizengoff una volta aveva tutta un'altra conformazione, era una struttura, era una piazza Bauhaus, tutti gli edifici che danno su Kikar Dizengoff erano e sono Bauhaus. Questo affare messo in mezzo non c'entra niente, se vogliamo, no? Soprattutto più che la fontana stessa, che è un po' invasiva, anche perché poi c'è la luce, ogni 2x3 c'è l'acqua che va in su, ma c'è anche il fuoco che esce, che è un po' troppo invasivo, no? Ma soprattutto c'è stata una rivisitazione completa della piazza, che è stata fatta un sovrappasso che serve, messa questa già, e sotto passano le macchine, che ha totalmente snaturato l'idea di come era una volta. Chiaramente, intendiamoci, quando c'era la Kikar Dizengoff originaria, la città era mille volte più piccola di quanto non sia adesso. Però non è che è stato risolto il problema così, perché comunque sia, adesso non basta neanche questo. In realtà è completamente, uno va, arriva a Kikar Dizengoff, si rende conto che non funziona, perché ci sono questi edifici che entrano dentro a questa struttura, a questo sovrappasso, è una cosa che non funziona. E questa qui, a che non piace ormai a nessuno, cercano di spostarla fuori dalla città, ma comunque l'artista è uno bello combattivo, no, per cui non molla per niente.
È la fontana che non piace.
Sì, la fontana non piace. Dopo che hanno tolto la fontana, vorrebbero buttare giù tutto, ma insomma è tutta una storia che va avanti da un pochino di tempo. Beh, insomma, Dizengoff, c'è il Dizengoff Sentinel, non è così buono. Guardiamo l'ultima. Allora, qui guardate, questa, da lì si arriva a Kikar Rabin, no? Che è la grandissima piazza dove si fanno tutte le manifestazioni. Questo qui, come vedete, è una struttura, evidentemente stiamo parlando di tutt'altro. È lo stesso periodo del Migdal Shalom che abbiamo visto, no? Quindi stiamo parlando di architettura anni 60, che tutta questa parte di Tel Aviv si è sviluppata successivamente. La grande crescita di Tel Aviv è di questo periodo qui, degli anni 50.
La piazza dei Re.
Una volta, adesso si chiama anche Piazza Rabin.
È quella lì.
Sì, si è sviluppata in questo periodo qui. Ora lì è stata sviluppata, diciamo, la crescita è stata molto poco ben gestita. Nel senso che adesso la maggior parte degli edifici su questa strada, su quelle dietro, sono in realtà stati costruiti sulla sabbia, senza
protezione.
Tanto è vero che l'altro giorno ho visto una cosa, su cui una ricerca, spero che aprano gli occhi, che se ci fosse un terremoto in Israele, come potrebbe esserci, tutta questa strada qui andrebbe distrutta immediatamente e completamente. Si sta parlando di possibili 18.000 morti per un terremoto in Israele. E che dicono che sia anche possibile, perché ogni 80 anni c'è un terremoto. E tutti questi edifici qui verrebbero giù completamente a tutti, perché non hanno niente, sono stati costruiti sul nulla. Ci mettono messo due pilastri, ci mette armato e via sopra le solette. Quindi niente, cascano. Questa è una struttura che è famosa perché è grande, no? Sì, appoggio sulla sabbia, questo probabilmente verrebbe giù come niente. Però è una stripicamente struttura, vedete, sociale, vedete, è molto molto
sovietica.
Esattamente, sì, ma il periodo è questo qui. Ora è cambiata, anche perché lì dietro ci hanno costruito questo edificio alto che lo fa un po' più da uno stacco ancora un pochino più importante. Una volta c'era lo zoo, per chi ha letto ancora un libro di Shalev, che appunto si parla della, non so come si tradurrà in italiano il titolo, ma sarà tipo Il volo del piccione, di questo genere, o della, del colo, della colomba, perché sta parlando di colombe, di piccione viaggiatore, e parla del, di uno zoo che c'era lì dietro. C'era uno zoo, però a parte, de, a parte la questione di, dello zoo, questo era, è uno dei, l'edificio, come dire, ora, ora siamo una città grande, no? E questo è effettivamente il... All'interno di questa piazza ci sono due elementi da, da guardare. Un elemento che purtroppo non avremmo mai voluto fare, e che questo è il monumento per Rabin, un monumento, come vedete, tutti gli elementi dissestati. Effettivamente la morte di Rabin ha portato enorme dissesto. E qui sotto vedete invece il monumento a il, diciamo, il ricordo per i morti della Shoah di Tumarki. Di Tumarki, Nigal Tumarki, un artista israeliano che è famoso particolarmente per questo. Vedete come tende a porre, a, dimo, a indicare come il rovesciamento totale dei valori, il rovesciamento totale di qualsiasi senno, no? Che è venuto da questa parte. Poi c'è anche un elemento, anche di elementi grezzi, che danno un pochino il senso della, della, della crudezza di quello che stiamo parlando. C'è anche un modo di guardare attraverso la, la, lo specchio e vedere nomi e cose che ci sono dentro alla, dentro alla cosa stessa. Però ecco, questo è il grande piazzale che c'è. Avrei mille altre cose da far vedere, ma giustamente il tempo ve l'ho preso. Ultimissima cosa vi faccio vedere, tanto per dirvi, andando lì dentro c'è il museo della casa di Ben Gurion, che conviene andare a vedere. Conviene andare a vedere soprattutto per l'idea che c'è dietro. Cioè, questa è la casa del primo ministro, cioè, come posso dire, la villa di Harper di oggi. Di,
beh, non esageriamo.
È la stessa cosa. Questo è Shdeirot Ben Gurion. Quindi sostanzialmente uno va da qui. Va da qui, prende la strada, vedete qui sotto qua, tira tutto dritto e arriva da questa parte qua. Questa è la villa di Arcore del, del, del tempo, ma quello che evidentemente colpisce è la assoluta di, questo, di questa persona, anche quasi, quasi sopra, so, sopra le righe, no? Perché poi qui era uno spazio in cui venivano i vari governanti, non so se sta parlando, non è che uno spazio privato, uno spazio anche pubblico, dove soprattutto quando c'era un gran problema andare a Gerusalemme, no? Per cui questo è uno spazio pubblico dove fior di presidenti americani sono stati, fior di e tutti qua venivano ospitati, non so, su delle, qui, a, qui si mangiava in questo, questo spazio qui, piuttosto che, non so, questa era l'atmosfera. Chiaramente imperano i libri, perché questa era la persona, però ecco, tanto per darvi l'idea di questo apparato, che uno quando va lì dentro dice, beh, questo, questo è quello che, questo è quello che ha fatto lo Stato, questa è la persona che, grazie al quale abbiamo quello. Va bene, vi ringrazio, un'altra volta vi parlerò di un altro pochino di cose. Ma le case non tutte, però le case costruite negli anni 50, anni 60, ma direi anche nei 70, sono venute su in un modo veramente...
E adesso?
Ma adesso è diverso, adesso è diverso. Però adesso ve lo devo dire, quelli degli anni... Cioè, sono, io stesso ho vissuto in una casa praticamente su Ibn Gurion, no? Io vivevo al piano terra... È saltata su una mattonella, sotto c'era proprio la sabbia, non per dire la sabbia, la sabbia. Non solo, ma poi il tetto sono canniccio, no? come si faceva forse qui, non so qua, cioè il tetto è canniccio, non c'è cosa. Per cui
in Italia solo dopo la guerra, nelle prime costruzioni del 50 del nostro paese sono state fatte senza...
Non sulla sabbia però,
cioè, quest'anno no, però senza alcuna
preservazione. No, ho capito, ma quando non c'è l'investimento iniziale, quando le case sono povere, poi ha voglia a tenere bene un po' materiali poveri.
No, ma io ti dico una cosa che mi ha meravigliato. Mia figlia, quando ha ristrutturato la sua casa a Gerusalemme e ha fatto rifare i pavimenti, le mattonelle le poggiavano sulla sabbia, sono venuti con dei sacchi di sabbia, non sul cemento,
non c'è cemento,
sulla sabbia.
Sì, sì, ma infatti,
e io sono rimasta, ho detto ma come fate a metterle dritte? Così, no vabbè, andavano con il...
Sì, no, perché c'è... No, ma la cosa impressionante è appunto quello, se uno pensa, ma anche se uno pensa all'altra parte, quanto, che dispersione di calore che c'è lì, no? Quanto spreco di energie ci sono, perché per caso è fatto in quel modo lì, no? Materiali poverissimi, quindi
comunque c'è una... invece le case che hanno fatto negli anni 30 stile Bauhaus, certo, erano tutto, fatte molto bene, quelle sì, io sono nata,
ma questa storia del terremoto
allora sei nata a
ogni volta che mi vengo con l'identità, io dico che non voglio venire, quasi quasi sempre io ho un freddo, dammi un altro
colpo, dico questo, è che senza male ti voglio sopra di
sopra, grazie, io stacco tutte queste cose,
ma questa notte la vita in generale, la notte la vita. Thank you.